Siamo nel soggiorno della casa parrocchiale di Germignaga, in comunione con i fedeli qui presenti, due per la precisione, per la questione tecnica, e con coloro che ci stanno ascoltando via radio. Iniziamo la seconda catechesi sulla passione di Gesù secondo il Vangelo di Marco. Ho iniziato questo incontro copiando l'introduzione televisiva al rosario quotidiano al santuario di Lourdes, proprio perché vorrei chiamare in causa, se così possiamo dire, la Madonna che ci assista in questi incontri e in questo tempo strano che ci è dato da vivere. E iniziamo così, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre di Gesù, prega per noi. Parlavamo del Vangelo di Marco, vi ricordo velocissimamente cosa abbiamo detto la prima catechesi. La cosa importante è San Marco, nel suo disegno del Vangelo che ha scritto, vuol portare gli ascoltatori, i lettori a comprendere il regno e a entrare nel regno, quindi nella vita di Gesù. Con questa catechesi entriamo nel racconto della passione. Marco procede così. Innanzitutto parla della preparazione, poi annuncia il tradimento di Giuda e infine, parte centrale, ma in San Marco è ridotta e sintetica, la istituzione dell'Eucaristia. Bellissimi. Allora ricordiamo quello che ci siamo detti all'inizio. Entriamo, che desiderio sta nel nostro cuore entrando in questo incontro. E questo dovete dirvelo voi, che sia un desiderio veramente pieno di comprendere e di entrare nel mistero della Pasqua del Signore Gesù. Banchetto pasquale di Gesù. Prima parte, preparazione del pasto pasquale. Ecco, chi ha fra le mani la Bibbia può averla lì davanti. Siamo al capitolo 14, versetti 12-25. La preparazione, versetto 12-16, dice così. Il primo giorno degli asini, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei discepoli dicendo loro: andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. E là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza che io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con tappeti, già pronta per la Pasqua, già pronta per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Prima osservazione introduttiva. Lo sguardo dell'Evangelista non è più rivolto a ciò che gli uomini fanno a questo Messia Gesù che entra nella sua passione, ma al fatto che nella sua futura passione egli si dona ai discepoli. Questa è la sottolineatura importante. Gesù, che per tre volte aveva già predetto questi fatti, adesso dice: ci siamo, ecco, qui io mi dono a voi. Colui del quale decidono l'amore e l'odio degli uomini, decide egli stesso per la sua vita. Gli uomini lo amano, gli uomini lo odiano, lui imperterrito va avanti nella sua vita di amore per Dio, Padre, e per gli uomini. Gesù sta celebrando la Pasqua, la sua Pasqua con i discepoli, che diventano testimoni e destinatari di questo fatto. Avete notato, i discepoli dicono: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare? E Gesù, dopo scendendo, no? Egli vi mostrerà la sala già pronta, preparata per noi. E poi ancora, no? Dico, come aveva, no? I discepoli andarono, entrati in città. Cioè questo espandersi, preparata per te, preparate per noi, i discepoli che sono aggregati, sono invitati. Lì, in quel momento in cui Gesù si svela nel suo amore infinito e vedremo dopo il perché, si svela proprio in questo rapporto stretto di amicizia con loro. E Gesù, e anche un'altra osservazione, è Gesù stesso che dà le indicazioni di come preparare la sua Pasqua. Marco mostra Gesù che affronta la strada della sua passione come chi sa, vuole, opera, come colui che accetta la sua missione. Diciamolo con un termine magari più largo e secondo me vero. Il perché del suo essere venuto al mondo, la sua incarnazione. E l'altra bellezza che mi sembra di poter così aggiungere, già qui si vede come Gesù cerca il Padre, l'osservazione, la riflessione che possiamo fare, non sta cercando un padrone, cerca il Padre, perché padrone è colui che pensa per te e comanda. Per Gesù invece il Padre è colui che ti ama e ti educa ed educa la tua libertà. Sei tu che liberamente ci stai dentro questo amore. Lontano, ma neanche chissà, mai pensato da parte di Gesù. Se no non sarebbe venuto su questa terra, che questo Dio è un padrone che comanda, è un padrone che sollecita. E Gesù, figlio di Dio incarnato, ecco, risponde nella pienezza della libertà. Qui, siccome abbiamo il tempo contato, sarebbe bello fermarsi a fare, ma la potete fare personalmente. Dio che ti educa alla libertà, che ti conduce verso la verità, che per forza contiene una adesione non comandata, ma semplicemente una proposta. I comandamenti sono lì per dirti: svegliati fuori, non andare fuori strada, sta lì quieto. Scusate il dialetto, traduco per quelli che non si intendono di italiano. Stai dentro l'amore. Secondo momento, versetti 17-21. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Come possiamo riflettere su questo momento? Uno di voi mi tradirà. Nel momento del nuovo banchetto, della nuova Pasqua, il tradimento. Ed è una tristezza, ed è un amore, una tristezza, perché ci sentiamo scoperti. Qui si parla chiaramente di chi era lì, ma bellissimi. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Non ci sentiamo spinti a vedere quanto amore lui, quanta tristezza noi. Ma Gesù non si ferma, non si ferma, non interrompe il banchetto pasquale, ama e basta. Ed è qui la cosa che ci rende pieni di speranza, di fiducia, aggiungete tutte le parole che vi passano per la testa. La parola di Dio, però, questa parola del Signore che dice: uno di voi mi tradirà, suscita, ed è questa la cosa anche bella che dovremmo seminare dentro di noi, suscita quel sono forse io. Perché la parola di Gesù, se ascoltata, ha sempre un valore, raggiunge il cuore, lo muove, sono forse io. Tu che sei dentro l'amore del Signore Gesù, tu che sei dentro l'amore del Signore Gesù e ti parla, ti dice, e allora il tuo cuore rifletta, e allora il tuo cuore dica, non si tiri fuori, ma no, io testo, già, sono già qui a mangiare con te, ma che cosa vuoi da me? No, sono forse io I discepoli sono veramente sollecitati a immaginare, no, è sbagliato, a vivere dentro quel gesto lì grande. E la mia testa va subito, per esempio, all'Eucaristia, no, all'Eucaristia, a tutti i momenti in cui il Signore Gesù ci tocca dentro e ci dice: mamma mia, guarda che lì così forse non sei discepolo mio fino in fondo. Guarda, guarda, lasciati provocare da questa cosa. E poi vi siete accorti anche di un'altra cosa: Gesù non dice il nome, il nome di colui che tradirà, ma dice il segno del tradimento. Anche questa è una cosa, anche questa che è una cosa importante. Non ti sei tu, io lo so, ma a te non te lo dico con il nome. Il segno del tradimento sta fuori dalla tua dignità, è esterna a te, tu l'accetti, non ti indico perché il segno. Anche qui, uno dei dodici, Gesù celebra questo banchetto pasquale con coloro che sono suoi discepoli, da lui scelti, e adesso presenta il banchetto pasquale che consiste nel dono del corpo e del sangue in pane e vino. È la notizia buona del nuovo banchetto pasquale, il banchetto dell'amore infinito di Dio. Dopo ciascuno farà su i suoi ragionamenti, ho sbagliato, le sue riflessioni. Le sue riflessioni. E termina con quelle osservazioni lì, no? Quelle osservazioni lì, ma guai all'uomo, eccetera, eccetera, bene per quell'uomo che non fosse mai nato. Commentatore dice così: Gesù non dice in che cosa consiste, anzi, nessuno deve domandarselo, men che meno devono riconoscere che anche loro hanno la possibilità di un simile delitto. Cioè il commentatore lì che dice: non bisogna star lì a fare grandi ragionamenti, pensa soltanto che anche tu puoi essere un traditore di Gesù. E allora per te valgono quelle cose che prima abbiamo detto. Nonostante il tradimento, nonostante che sei suo, nonostante tutto, Cristo non ferma il suo gesto di amore per te. E poi l'istituzione dell'Eucaristia, versetti 22-26. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede a loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue della alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Vedete come è sintetico, come è veloce, com'è sostanziale, sostanziale, essenziale, insomma come va al centro delle cose, San Marco. È una Pasqua nuova, è una Pasqua nuova, non è il ricordo della Pasqua antica. Dentro lì si inserisce una nuova Pasqua. Creativo è Dio. Correggo. Creativo è Gesù. Vi do una nuova Pasqua ed eterna. Questa cosa qui ci deve far restare tremebondi. Tremebondi e stupefatti. Lui coi 12, i suoi discepoli che sono lì silenziosi, sono lì silenziosi. L'atmosfera del banchetto desiderato, preparato con l'annuncio di un traditore, poche parole senza nessun commento. C'è solo lui che parla. C'è solo lui che dona, c'è solo lui che stabilisce. Gli uomini, i discepoli sono lì silenziosi. E quel mio corpo prese il pane, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Fatto queste riflessioni, no? Qui siamo proprio al massimo dell'amore di questo Dio che è solo amore, dalla creazione nella quale ha posto le creature, la creatura umana fatta a sua immagine e somiglianza, alla incarnazione lassù, no? All'incarnazione, quando si fa carne umana per amore della sua creatura, alla croce e risurrezione, quando redime l'uomo, lo riconduce sulla strada vera per la vita. Quando si fa peccato sulla croce e muore, con la sua morte vince il dominio di Satana, la vittoria dell'amore. Queste sono tutte le riflessioni che possiamo fare. San Marco è sbrigativo, non ti dice di ragionare, accetta semplicemente la parola creatrice di Gesù che rende stabile il suo amore. Quel pane diventa corpo, quel vino diventa sangue. È la mia presenza. È lui che nel suo mistero di uomo Dio, di uomo salvatore, è vittorioso, uomo Dio, di salvatore, e Signore vittorioso di tutto. Ora lo trovi lì. E il versetto successivo dice: la redenzione è avvenuta, non c'è bisogno d'altro. Il vino nuovo sarà semplicemente quello del paradiso. Questo banchetto è già nella luce, è anticipazione del banchetto celeste. Nel presente e nel futuro c'è solo la rivelazione definitiva del compimento raggiungendo il luogo della eternità. Metter lì, oppure dire così, sinteticamente, che lì c'è tutta la redenzione, non è mettere in silenzio la sua parola, perché la parola di Dio verso di noi si è fatta carne. La parola creativa verso di noi si è fatta carne e allora comprende l'universo mondo, comprende la tua storia che deve essere attenta a non fare semplicemente il discepolo farisaico che fa le cose, ma il discepolo che cuore a cuore accetta di stare dentro questo amore. Ci siamo? C'è l'ultimo versetto che dice, e dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Non stanno in giro, terminano cantando l'inno, che è l'inno dell'osanna, no? È l'inno del riconoscimento. Nell'Antico Testamento di quel banchetto là, nel Nuovo Testamento di quel banchetto nuovo che qui, che guarda un po', dopo aver cantato l'inno di ringraziamento, di gioia, mettete tutta la lode verso il loro Dio, che è il Padre, uscirono verso il Monte degli Ulivi, quasi a dire, qui c'è l'Eterno creato da me per voi. Adesso andiamo lì dove il fatto lo compirò nella mia carne. Credo che sia bello. Credo che sia bello. Magari non sono riuscito a farvelo capire, ma se avete la pazienza di star su un po' a riflettere su questi tre episodi che nella nostra catechesi chiamavamo il banchetto pasquale di Gesù, forse vi tremerà il cuore e balzerà dal vostro cuore un inno di grazie al suo immenso amore. Sia lodato Gesù Cristo. E vi saluto, spero di la prossima volta di poter, e forse no. C'è i due fedeli di cui uno mi dice che probabilmente no, perché anche, allora faremo ancora così, e per adesso vi saluto. Con il sorriso iniziale dell'altra volta, no? La gioia di poter vivere questi momenti dentro e suggerirli anche a voi, e dentro di me il sorriso del ringraziare il Signore che mi dà la possibilità di condividere queste parole, questo cuore, eccetera, eccetera, eccetera. Goodbye. Se qualcheduno non l'ha capito, voleva dire andate avanti bene.